Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. È parola del Signore. Ci siamo lasciati domenica scorsa con la parola di Dio che ci parlava di un banchetto, però per entrare bisognava passare per la porta stretta, e porta stretta vuol dire non avere bagagli, non avere carichi inutili, non essersi radicati in situazioni che poi non ti permettono di camminare. Oggi la parola di Dio di nuovo ci parla di un banchetto, e anche domenica prossima. Allora vuol dire che questo è un tema molto importante, e io vorrei dirvi che questo è il banchetto, l'Eucaristia. È chiaro che Gesù prepara i suoi apostoli e anche noi per mezzo di loro a percepire progressivamente la realtà spirituale che c'è nella nostra vita. E il banchetto, provate a pensarlo quando invitate qualcuno a casa a mangiare con voi. Il banchetto è un momento di intimità, di sicurezza, nella vostra casa, con i vostri parenti, le persone care. E direi che davvero il banchetto ci dà il senso della relazione che c'è fra noi e le persone che abbiamo invitato. E qualche rara volta ci capita di dover invitare magari una persona che non ci sta molto simpatica, e allora lì facciamo le cose formali e poi ce ne liberiamo. Ma in genere dovrebbe essere il momento più bello, in cui abbiamo la gioia di essere seduti vicino alle persone che ci interessano, che ci stanno a cuore. Mi auguro che anche questa celebrazione della Santa Messa, questa celebrazione in particolare delle ore 8, rappresenti anche per voi, per me lo rappresenta, un momento di intimità, di gioia nel rincontrare le stesse persone che come me hanno scelto di amare Cristo e hanno deciso di celebrare la loro fede in questo banchetto dove a servirci è niente meno che Gesù. Nella seconda lettura che abbiamo letto, ascoltato con attenzione questa mattina, quest'idea del banchetto direi che è amplificata nel dirci che c'è un banchetto definitivo che non finirà mai, dove finalmente saremo tutti insieme radunati. E al centro di questo banchetto ci sarà Gesù stesso, l'agnello sgozzato, nel senso che ha donato la vita per noi, ma che è ritto in piedi perché è risorto. E allora la seconda lettura ci dice che noi siamo in cammino, e anche questo è importante. Abbiamo una direzione, abbiamo una meta, e la meta, dice la seconda lettura, è il monte Sion. Dire questo per un ebreo voleva dire la roccia sicura su cui, quando tu costruisci la tua casa, non crolla. Poi dice: vi siete accostati alla Gerusalemme celeste. La parola Gerusalemme, città di pace. Accostarci alla Gerusalemme celeste, che l'Apocalisse descrive che scende dal cielo bella come la sposa che il Signore vuole sposare, vuol dire entrare in una comunione profonda di relazione umana con il Signore risorto. E poi parla di adunanza festosa, quindi di gioia, e sento che è bello anche con voi riuscire a fare anche qualche bel canto, aiutati dal nostro piccolo coro che speriamo diventi sempre più grande. Ma al centro la seconda lettura mette Gesù mediatore, colui che ha dato la vita per noi. Bene, allora ci hanno invitati a questo banchetto, ci hanno invitati a entrare in una relazione profonda con Cristo. Le due parabole che il Vangelo ci ha presentato sono il tentativo dell'Apostolo Luca, dell'Evangelista Luca, di far capire ai suoi interlocutori, quindi anche a noi stamattina, che abbiamo una meta che non sono le cose terrene soltanto. Allora, perché ti preoccupi tanto di occupare i primi posti e di mettere te al centro? Quanto dura questo tuo essere al centro? La tua vita la possiedi tu o te l'ha regalata Dio, e a Dio tornerà se tu camminerai nella direzione, come abbiamo detto, di questo banchetto finale? Che serve riempirci di gloria terrena, cercare le approvazioni, cercare i primi posti, primeggiare fra tutti gli altri? Qual è l'orizzonte che noi abbiamo? La domanda diventa importante, perché dalla risposta che daremo potremo capire se noi siamo persone di fede che hanno un orizzonte molto più largo: il monte di Sion, la Gerusalemme celeste, il banchetto con Cristo, o se invece stiamo vivendo esclusivamente per cose terrene, e quindi l'importante è affermarsi, l'importante è avere i soldi, l'importante è andare in televisione, l'importante è che la gente ci batta le mani, l'importante è che la gente ci guardi con rispetto. Gesù ci propone una logica diversa, oso dire contraria, totalmente contraria. Una logica che non punta sulla soddisfazione immediata o sulla affermazione e la gloria di questo momento, ma punta su una realtà che non finirà mai più. Allora, vedete, Gesù ci invita a vivere di speranza, ma per vivere di speranza dobbiamo avere la fede, dobbiamo fidarci di Lui, dobbiamo credere veramente che la nostra vita, come ho detto prima, è un dono gratuito che Dio ci ha fatto. Lui ci ha chiamato l'esistenza, Lui ci riempie dei Suoi doni e ci sta preparando non ad avere il battimano delle persone attorno a noi, ci sta preparando all'intimità totale, personale, individuale con Lui. La logica della relazione col Signore si chiama fede, e la fede genera speranza. La speranza fa scaturire dal cuore atteggiamenti totalmente diversi. Gesù contrappone quindi una logica di chiusura egoistica, egocentrica, che pensa ad affermarsi, a una logica del dono, a una logica del gratuito, a una logica di chi, essendo nella fede, nella fiducia che riceverà tutto da Dio, non ha bisogno di accumulare beni materiali perché si fida, perché vive di speranza. Concretizziamo questo discorso. Guardiamo l'esempio di Gesù, la vita di Cristo. Quali sono gli atteggiamenti che lui ha assunto? Li sappiamo. Il servizio, innanzitutto il servizio, a servizio dei problemi dell'uomo, da quelli fisici a quelli spirituali, dalla liberazione dal peccato alla risurrezione finale. Il servizio, ma un servizio che diventa dono. Cosa fa una mamma, normalmente una mamma sana, nella sua famiglia? Si mette a servizio e nel servizio realizza il dono. La logica di Cristo è veramente questa logica materna. Lui è madre per noi in tutti i suoi atteggiamenti e ci fa vedere come che conta sono le relazioni, non le cose. È più importante il bacio della mamma del piatto di minestra che ti prepara. È più importante l'abbraccio affettuoso che ti perdona del vestitino che ti regala. Le sperimentiamo tutti queste cose e poi ci lasciamo tentare esattamente dal contrario, ma l'esempio di Cristo è chiarissimo. Al suo fianco Maria, Maria Santissima. Qual è l'atteggiamento di Maria? La fiducia, vedete, Maria, creatura come noi, vive la fede e la fede apre il cuore alla speranza. Viene l'angelo che le fa una proposta di collaborazione con Dio e, avendo un cuore pieno di fede, accetta di vivere di speranza, anche quando ai piedi della croce vede morire l'oggetto concreto, il corpo di suo figlio, che lei ha generato con amore. La logica di Dio non è la logica dell'immediato. Passa per il Calvario, passa attraverso la nostra morte, passa attraverso la nostra sofferenza, ma è una logica di assoluta fedeltà, per cui il suo amore, che ci ha dimostrato chiamandoci all'esistenza, riempiendosi della sua grazia, perdonandosi i nostri peccati e facendoci figli suoi, questo suo amore non verrà mai meno. Vedete la fede? Allora, se c'è questa fede, posso anch'io, sull'esempio di Gesù, sull'esempio di Maria, entrare in una logica diversa. Io vorrei citare anche qualche nome di persone che penso molti di noi hanno conosciuto con logiche diverse. E direi, iniziamo da Padre Marella. Avete conosciuto Padre Marella? Chi ha i capelli bianchi come me, sì. Lo ricordo proprio personalmente, in questo suo atteggiamento umile, fedele, mai prepotente, in attesa di gesti d'amore, e provocava gesti d'amore questa sua semplicità, per cui con l'aiuto di tantissime persone è vissuto lui di carità e ha fatto vivere di carità, e presto speriamo di vederlo sugli altari. Ancora una persona che forse anche voi avete conosciuto, Don Oreste Benzi, sacerdote che ha lavorato a Bologna, poi ha lavorato a Rimini, ha costituito dei gruppi famiglia per accogliere bambini abbandonati, negli ultimi anni di vita preoccupatissimo di quelle povere ragazze che sono sulla strada, ha cominciato ad andare ad accoglierle, a liberarle dalle schiavitù in cui si trovavano, e questo esempio sta continuando. Allontaniamoci pure un pochino nel tempo, forse qualcuno si ricorda dopo la guerra Don Gnocchi, che raccoglieva i mutilatini delle bombe, delle mine, o si ricorda ancora un po' prima di Don Orione, che dopo aver incontrato Don Bosco da ragazzetto, direi che ha pensato in grande anche lui, come Don Bosco, e si è messo a raccogliere i più poveri, che in quel momento erano gli immigrati. È andato a cercarli in giro per il mondo, dove i poveri italiani andavano a cercare lavoro. E poi Cottolengo, chi non conosce la carità del Cottolengo, o di Don Bosco per i giovani. Vedete, tutto parte da una fede profonda in un Dio che ti ama e che alimenta la speranza di una pienezza di vita, d'amore, di gioia, di premio, nell'incontro non con le cose materiali, ma nell'amore, nell'abbraccio di Cristo, del Padre, dello Spirito. E allora, non vedete anche in Papa Francesco questa logica, la grande fede e i gesti che scaturiscono dalla fede, che meravigliano tutti, soprattutto i non credenti, che finalmente vedono una Chiesa che brilla per l'amore, non per le cose. E allora Francesco d'Assisi, guardate che bello, l'esempio direi sublime, massimo, voleva essere il Cristo in terra e Gesù gli ha regalato il suo biglietto da visita, gli ha messo le stigmate perché tutti riconoscessero che lui era il Cristo in terra. Ecco, allora l'invito che noi riceviamo oggi dalla parola ha proprio questa logica, fidarsi dell'amore che Dio ci ha già dato, ci ha già manifestato, alimentare con questo amore la speranza che al di là della nostra morte noi troveremo la pienezza della vita. Allora in questa logica, dove il dono totale, perfetto è già garantito, posso spogliarmi di questo egoismo cattivo e prendere tutto quello che possiedo, l'intelligenza, l'amore, il corpo, i soldi, le competenze professionali, e farle diventare finalmente un grande gesto d'amore. Ecco, questo mi pare il grande e bellissimo messaggio della parola di Dio di oggi. Allora, concentriamoci sul banchetto. Ecco, per nutrire la nostra fede, per alimentare la nostra speranza, per darci la forza del sacrificio, perché amare costa sacrificio, Cristo si fa cibo, si fa Eucaristia. Vuol diventare la nostra carne, donandoci la sua carne, il suo sangue, perché questo nostro povero corpo diventi la sua presenza in casa nostra, nella nostra famiglia, nell'ambiente di lavoro dove domani andremo a lavorare, nella società in cui stiamo donando magari la nostra professionalità. Viviamo così oggi l'Eucaristia, dono che ci dà quella forza indispensabile perché la nostra vita abbia senso e non sia semplicemente un accumulo di cose materiali.